Stop, interviste agli autori fatte dai ragazzi delle scuole del Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.
Lei è laureata in scienza agraria, lavora in questo ambito oppure fa la scrittrice a tempo pieno?
Allora, non lavoro in questo ambito, nel senso che poi mi sono anche laureata in scienze naturali, in magistrale, ma ho pensato di fare un dottorato, di andare avanti in questo ambito qua, ma alla fine era qualcosa che mi attirava meno della scrittura, e di fatto a livello lavorativo io in questo momento ho lavorato come freelance sostanzialmente a diversi progetti di manualistica scolastica che mi hanno permesso di avere un ingresso parallelo a quello dei libri e della scrittura, però anche quello ovviamente è finito, il progetto di antologia finisce finiscono i soldi e quindi non è, diciamo, un lavoro mensile retribuito con una certa regolarità, e quindi da un ottobre a questa parte invece lavoro part time in una libreria caffetteria, che è una libreria transfemminista che si occupa di tematiche di genere, culture LGBTQI+, e soggettività marginalizzate, e avendo un part time lì che mi dà un ingresso fisso mensile, posso parallelamente dedicarmi alla scrittura, all'insegnamento, per cui faccio dei corsi di scrittura creativa, adesso ne ho uno attivo alla scuola Holden, o scrivo su commissione se ci sono delle riviste che mi chiedono dei racconti o degli articoli, e in questo modo tengo un pochino insieme i due aspetti. In realtà mi piacerebbe riprendere la parte della mia formazione per iniziare a scrivere anche qualcosa di scientifico, però insomma, è un progetto che ho un pochino in ballo, ma è in stand by, perché ho dovuto lavorare moltissimo ad altre cose in questi mesi, e in realtà poi la vita dello scrittore è strana, perché di fatto tu hai quello che si chiama un anticipo, cioè funziona che tu vai in casa editrice e l'editore, se decide di acquistare, quindi di pubblicare il tuo libro, ti dà un tot di soldi che si chiamano anticipo. Ragioniamo in termini di 10. Facciamo che un libro costa 10 euro. Tu vai dall'editore e al pubblico costerà 10 euro. L'editore ti dice: guarda, sì, voglio il tuo libro, voglio la tua storia, la pubblicheremo, e ti do per chiudere questo contratto 100 euro di anticipo. Cosa vuol dire l'anticipo? Vuol dire che lui anticipa di tasca sua quello che tu guadagnerai, comunque una cifra che lui prevede che tu potrai guadagnare con quel libro. Noi immaginiamo che poi il libro, tu abbia 100 di anticipo, venga venduto a 10. Di questi 10, tendenzialmente la percentuale che un autore si prende è 1 euro. Quindi il libro viene venduto a 10 euro al pubblico, voi spendete 10 euro, a me arriva 1 euro. L'anticipo significa che prima di coprire quell'anticipo lì, voi dovrete comprare 100 copie del mio libro. Alla centesima copia, io sarò andata in pari con il mio anticipo. Alla 101esima copia io inizierò a guadagnare 1 euro. Quindi l'editore mi ha dato 100 euro quando il libro non era ancora stato pubblicato, il libro viene pubblicato, io vendo 100 copie, arrivo a coprire quell'anticipo, ne vendo 101, inizio a guadagnare. Quindi il grosso, diciamo, che gli autori guadagnano spesso è con l'anticipo, e poi hanno degli ingressi ogni anno che sono più ridotti se superano l'anticipo, perché non è detto che si superi l'anticipo. Io per esempio nel primo anno di vendite non ho superato l'anticipo, quindi non ho visto nessun soldo, mi sono fermata all'anticipo che mi era arrivato quando ho firmato il contratto, il che vuol dire che magari per un anno o due anni tu quel libro, al di là dell'anticipo, non vedi nulla. Per avere di nuovo un po' più di soldi, magari per stare tranquillo anche un annetto, devi scrivere un altro, firmare di un altro contratto e ti arriva un altro anticipo e ricomincia questa storia qua. Quindi quanto tu riesci anche a vivere di sola scrittura, o comunque prevalentemente di scrittura, dipende anche da quanto tu sei prolifico, cioè da quanto produci, da quanto scrivi e da ogni quanto hai qualcosa di buono da pubblicare. Nel mio caso io a un certo punto mi sono resa conto che non avevo un nuovo libro che per me valesse la pena far leggere o pubblicare a distanza di un paio d'anni, che è poi quello che che ti serve anche. Io per esempio ho avuto la fortuna di vincere una serie di premi e quindi al di là dell'anticipo sono poi riuscita a vivere parecchi mesi dall'uscita del romanzo con alcune botte di soldi che mi entravano dalla vittoria di questi premi, ma comunque non a distanza di un paio d'anni un libro per firmare un contratto e ricevere un anticipo di nuovo che mi permettesse di passare un annetto tranquillo a scrivere non ce l'avevo, e quindi di fatto ho iniziato a cercare un lavoro. E questa è la mia storia, anche perché prima un lavoro ce l'avevo, ma il mio caso è stato anche particolare perché in più c'è stato il Covid di mezzo. Io sono uscita a febbraio del 21 e nel frattempo nel 2020 io ho perso i lavori che avevo perché erano lavori legati alla ristorazione e quindi hanno chiuso i ristoranti. Quindi questa è, diciamo, un pochino la mia storia. La gran parte delle persone che scrivono, in ogni caso, al di là del tipo di laurea che hanno, comunque integrano con un mestiere parallelo.
Hai idee per i suoi prossimi romanzi?
È un tema spinoso perché, come vi dicevo, sono un po' in ritardo rispetto a quelle che possono essere le aspettative. Ho un'idea che però è un'idea molto... molto ancora confusa ed embrionale, per cui non ho ancora trovato la forma giusta per me e per l'idea, per essere detta al di fuori di me nella maniera più corretta, secondo me. E quindi sono un pochino alla ricerca di una forma da dare a questo embrione di idea che mi gira un po' dentro da diversi anni, ma che fa fatica a trovare la forma giusta. E io credo che, vabbè, un po' sia compito mio cercare uno spazio, perché spesso uno dei grandi nemici della scrittura, se non si è grafomani, quindi se non si produce tantissimo indipendentemente dalle circostanze, è proprio riuscire a rallentare il ritmo e a trovare degli spazi vuoti in cui stare a contatto con quello che si vuole dire, con quello che si sente, dare il tempo e lo spazio necessario alla storia, al gesto della scrittura per esercitarsi e per espandersi. Spesso quello che si fa fatica a fare è proprio trovare e difendere quello spazio vuoto. E quindi diciamo che credo che un'idea ci sia, ed è un'idea che ha in qualche modo ha a che fare sempre con un discorso di collettività come quello con cui abbiamo aperto rispetto al girasole, ma scalato in tutto un altro tempo storico e in tutta un'altra tematica che probabilmente avrà più a che fare con la storia della comunità LGBT italiana. Ma non diciamo che questa è l'idea embrionale, poi devo capire esattamente come si traduce in una trama, in dei personaggi che ci sono ma che per adesso sono ancora molto rozzi, molto, molto disordinati.
Nella sua famiglia vi erano racconti riguardanti il secondo conflitto mondiale o l'olocausto?
Allora, nella mia famiglia sì, non tanto riguardanti l'olocausto quanto riguardanti la resistenza partigiana, perché da una parte, diciamo, il mio ramo materno, mio nonno è siciliano di origine, nato e cresciuto a Mazara del Vallo, poi lui è andato a studiare a Napoli all'università, e non so se lo sapete, ma gli studenti universitari erano esonerati dalla leva militare. E quindi sostanzialmente a un certo punto Mussolini, quando si trova ai ferri corti, si rende conto che la guerra non sta proprio andando benissimo, fa un appello agli studenti universitari chiedendo di rinunciare a questo esonero e di arruolarsi per il bene della patria. Mio nonno, che ai tempi, essendo di fatto nato e cresciuto sotto il fascismo e quindi non conoscendo nient'altro che questo, decide di rispondere a questo appello, di lasciare gli studi e di arruolarsi. Viene mandato alla scuola di cavalleria di Pinerolo, che è un paesino piemontese non troppo lontano da Torino, e si trova alla scuola di cavalleria di Pinerolo l'8 settembre del 43, quando Badoglio firma l'armistizio e gli italiani si ritrovano in buona sostanza a cambiare a cambiare lato della guerra, e quindi da alleati dei tedeschi si ritrovano ad essere alleati degli anglo-americani. E lui in quel momento si rende conto che c'è qualcosa che non gli torna, e da comunque giovane fascista decide di scappare in montagna, e di fatto diventa partigiano, e si scopre particolarmente bravo nelle doti di comando e di gestione della lotta in montagna, e diventa comandante partigiano, e verrà poi ferito dai tedeschi, mitragliato ad un braccio, e sfilerà il 25 aprile sfilerà in apertura della parata per festeggiare la liberazione con il tricolore e il braccio al collo, a simbolo di unione fra il nord e il sud Italia, perché lui era siciliano di origine e si era trovato a combattere la guerra partigiana in nord Italia. E quindi poi mio nonno in realtà decide di rimanere in nord Italia, e ovviamente questa sua storia diventa una storia che lui mi racconta quando sono piccolina, e poi lui viene a mancare che io ho 8-9 anni, ma è qualcosa che fa parte del mio immaginario in maniera abbastanza importante negli anni della mia infanzia. Dall'altra parte ho invece dei nonni dalla parte paterna che sono stati dei contadini fascisti di fatto, e quindi ho queste due narrazioni. E rispetto all'Olocausto in sé io non ho storie all'interno della mia famiglia di persone ebree, ma sicuramente allargando un pochino il campo e pensando che il destino di deportazione non era qualcosa destinato solo e esclusivamente agli ebrei, ma a qualunque persona che rientrasse in uno spettro di devianza, e che fosse politica o che fosse sociale, quindi, o che fosse etnica, quindi immaginiamo le persone di origine rom, ma le persone non eterosessuali, le persone che politicamente si opponevano al regime, a me è sempre interessato l'idea di non tanto l'Olocausto in sé, quanto tutto l'apparato che si costruisce nel cercare di costruire, di identificare un nemico che è qualcosa di deviante e di annientarlo. E quindi spesso ho pensato che è vero che non avrei, che di fatto 70-80 anni fa non sarei stata perseguitata in quanto ebrea, ma sicuramente sarei stata perseguitata in quanto lesbica, ad esempio. E questo è un dato che rende per me molto interessante esplorare tutte le situazioni in cui si verifica un sistematico tentativo di annullamento del deviante. E diciamo che ho messo insieme quindi diversi pezzi miei biografici più intimi e biografici della mia storia familiare, e questo ha determinato il fatto che quel momento lì e quel periodo lì per me fosse particolarmente interessante, fosse particolarmente interessante ritornare a quel momento in una prospettiva narrativa, quindi con la possibilità di esplorare degli aspetti che non mi erano stati raccontati di quello che poteva essere stato il secondo conflitto mondiale, e la storia delle persone, delle persone con la P minuscola del popolo, in qualche modo, che quegli eventi li aveva effettivamente attraversati e che vi era sopravvissuto, e che poi aveva dovuto ripensare alla propria vita uscendo da quell'esperienza là.
Volevamo sapere qual è il suo personaggio preferito.
Allora, è molto difficile trovare un personaggio preferito, perché sono, sembra banale dirlo, però sono un po' tutti figli miei, non ce n'è uno che per cui non abbia un'affezione. E posso dirvi qual è stato il personaggio per me più bello, più facile, più divertente anche da scrivere, e paradossalmente si tratta del personaggio di Teresa, perché Teresa è un personaggio che è nato già con una voce molto chiara, molto definita, è un personaggio che non ho mai fatto troppo fatica a mettere a fuoco, credo per due motivi fondamentali, che sono da una parte L'idea che, come vi dicevo, io ho passato tantissimo tempo in campagna dai miei nonni e sono stata sottoposta a tantissimi personaggi come Teresa. Mia nonna in parte era una di loro, le amiche di mia nonna sono state delle Terese, e ci sono tutta una serie di modi, di posture, di modi anche proprio di stare al mondo, di vivere la vita, che io ho assorbito come una spugna, e poi a un certo punto per scrivergli mi è praticamente bastato strizzarla questa spugna e il personaggio di Teresa è praticamente colato sulla pagina. E dall'altra parte penso che ciascuno di noi abbia una piccola Teresa dentro di sé, che è un pochino quella voce che ci dice sempre ma chi te lo fa fare di mischiarti, se una cosa non ti riguarda direttamente statene nel tuo che è meglio, non dare nell'occhio, e non prendere parte, non schierarti, e in qualche modo quella parte che pensa che la neutralità sia effettivamente una scelta che ti mette al riparo e che ti toglie dalla responsabilità, quando in realtà il fatto stesso di decidere di non agire è in qualche modo prendere una posizione, e ha sicuramente un effetto sulle dinamiche. Ma pensiamolo molto nel piccolo, in un episodio, in un qualsiasi episodio di violenza, se adesso qualcuno in classe si alzasse e si mettesse a menare il suo compagno di banco, se nessuno facesse niente avrebbe un effetto molto diverso da se una terza persona si mettesse in mezzo, ed è un effetto ancora diverso pensare che tutta la classe si mette in mezzo e faccia qualcosa, no? Molto banalmente, credo che questo sia un po' l'illusione di Teresa, che il non fare niente sia qualcosa di neutrale, per cui tu non stai prendendo la responsabilità di nulla e nessuno potrà mai dirti niente. E quindi è stato un personaggio per me molto bello da esplorare, perché avevo dentro di me le risorse ed è nato con una voce molto chiara e molto netta, che non mi ha... mi piaceva molto abitare, e mi piaceva molto vedere che cosa Teresa faceva nel momento in cui, per esempio, ho fatto delle ricerche più dettagliate su gli anni 40, 30, 40 torinesi in cui Teresa poteva aver vissuto. Ogni volta che scoprivo qualcosa di nuovo, c'era il... con queste cose nuove che scoprivo, dal prezzo delle patate come sfollavano le persone, al numero dei bombardamenti, avevo ben in mente quali potevano essere le reazioni di Teresa, o che cosa Teresa avrebbe potuto fare in coda nel comprare le patate, quali potevano essere i suoi dialoghi. Quindi quello è stato un personaggio per me molto bello da abitare e a cui dare vita. Ci sono poi dei personaggi che sono proprio più vicini a me, nel senso che ho dovuto attingere a delle cose mie più personali per dargli vita, che sono in particolare, credo, il personaggio di Giacomo e il personaggio di Ayla, perché anagraficamente si situano esattamente, se voi fate una media tra l'età di Giacomo e l'età di Ayla, viene fuori su per giù l'età che io avevo quando ho scritto questo libro, e quindi credo che loro siano stati anche dei personaggi che proprio per questo motivo, però paradossalmente, ho fatto più fatica a mettere a fuoco, nel senso che più la materia era vicino a me, più ho proprio avuto bisogno di tempo per mettere a fuoco quelle voci lì, perché era come se fossero troppo vicine. Avete presente quando cercate di fare una foto o qualcosa col telefono che è molto vicino, troppo, e ci mettete un attimo di più a metterlo a fuoco, anzi alcune volte non riuscite nemmeno a metterlo a fuoco vicino come vorreste, dovete allontanarvi un pochino. Ecco, la sensazione con i personaggi di Ayla e Giacomo è stata un pochino quella, soprattutto con Ayla in realtà, perché avevo da mettere a fuoco delle cose anche un pochino più complesse, come ad esempio il rapporto con sua mamma. Però sì, se forse dovessi dire non tanto il personaggio preferito, ma quello che mi ha dato anche più forza nello scrivere questo libro e che mi è piaciuto molto abitare, credo che sia il personaggio di Teresa, nonostante tutto. Ecco. Aggiungo solo che, ecco, forse un altro motivo per cui il personaggio di Teresa è un personaggio a cui sono così affezionata è che mi ha anche permesso l'esplorazione di quel personaggio lì, mi ha permesso di prendere le misure con la Teresa dentro di me, cioè studiare e analizzare, dar vita a quel personaggio lì mi permette in qualche modo, o spero che mi permetta, di essere il più lontana possibile dall'agire come Teresa ha agito, cioè dall'accorgermene prima, dal fermarmi prima, dal governare un pochino la Teresa che è dentro di me.
Qual è il suo libro preferito?
È molto difficile dirne uno solo. Provo a fare quell'esercizio dell'isola deserta, no? Cioè, se dovessi andare su un'isola deserta, avresti una valigia molto piccola e posto per un solo libro, che cosa ti porteresti? Spesso penso che sarebbe un libro di poesie, intanto. E potrebbe essere un libro di poesie di Mariangela Gualtieri, come di Emily Dickinson, Ungaretti, Rilke, dipenderebbe un po'. E dal punto di vista narrativo ne ho tanti, forse dipende da dove mi situo, nel senso che se penso a quali libri sono stati importantissimi per me, paradossalmente mi vengono in mente i libri della mia infanzia. Mi vengono in mente forse il primo fra tutti, Pezzettino, che non so se avete mai letto, se non l'avete letto leggetelo, è proprio carino. È un libro di Leo Lionni, proprio per bambini piccoli piccolissimi, ed è la storia di questo pezzettino che è un quadratino colorato, che si muove in un mondo di animali, rocce, oggetti che sono tutti composti da più quadratini. Quindi c'è la giraffa che ha il collo lungo fatto da 10 quadratini, le zampe con tutti i suoi quadratini, il corpo con i quadratini, e lui è convintissimo, essendo un pezzettino da solo, di essere stato perso da qualcuno, cioè di essere il pezzettino di qualcuno che l'ha perso. E quindi lui gira in questo mondo e va dalla giraffa, va dall'elefante, va dalla roccia, va dall'albero e gli dice: ciao, scusami, hai per caso perso un pezzettino? Quando si rende conto che nessuno ha perso un pezzettino, probabilmente lui è solo un pezzettino e va bene così ed è una cosa unica, senza essere per forza il pezzo di qualcun altro, trova pace e il libro si conclude un pochino con il dire: non sono il pezzettino di nessuno, sono un pezzettino e va bene così. E ricordo che quello, ma così come la lettura di Roald Dahl o del racconto Sentinella di Frederick Brown, che forse avete incontrato in qualche antologia, sono stati per me momenti in cui mi sono resa conto di cosa poteva fare la letteratura, la parola scritta, cioè farmi sentire molto meno sola, darmi delle risposte, aprirmi dei mondi su e degli spiragli di visione su cose a cui non avevo mai pensato, almeno non in quei termini, e quindi tutti i libri che in qualche modo mi hanno dato questa possibilità sono libri che per me sono stati importanti. Per darvi una risposta secca, in questo caso specifico, forse uno dei libri più importanti che mi ha aiutato di più nella stesura e nel mettere a fuoco cose come volevo dirlo è stato Patria di Fernando Aramburu. E poi, insomma, no, non mi dilungo perché ce ne sarebbero veramente tanti altri che sono stati molto importanti per me.
Grazie ancora dell'esperienza, è stata sicuramente la prima volta per me un'esperienza di questo tipo, un'intervista all'autrice. Mi è piaciuta molto, mi è sembrata molto efficace.
Grazie. Spero che in realtà anche il libro vi sia piaciuto, quantomeno vi abbia dato possibilità di discutere. Non è detto che debba essere piaciuto a tutti e a tutte. Però grazie mille per il lavoro che avete fatto e per il tempo che ci avete dedicato.